sua breve vita. Sono due fonti fondamentali: la biblioteca paterna, ricchissima, e la natura, il paesaggio, cioè delle Marche. Il padre Monaldo aveva questa ossessione per i libri e girava per tutti i mercatini della zona, arricchendo la sua biblioteca di numerosissimi libri. Noi troviamo tantissimi testi di carattere religioso, ma anche testi di storia, di geografia, di astronomia e anche testi di lingue straniere, inglese e francese, soprattutto Voltaire e Rousseau. Questa sua ossessione per i libri non corrisponde poi chiaramente all'amore per la lettura, però gli piaceva vedere la sua biblioteca strapiena, anche perché aveva tre figli da, diciamo, acculturare, Giacomo e poi gli altri due, Paolina e Carlo. Allora, di Giacomo noi sappiamo, da quanto ci dice lo stesso poeta, che aveva fatto 7 anni dei 10-17 di studio matto e disperatissimo. E questi libri sono fondamentali perché creano e fissano le basi non solo del suo pensiero, ma della sua poetica, che non è stata mai costante, ma che è variata moltissimo dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, dalle canzoni ai piccoli idilli, ai grandi idilli, per terminare infine nella Ginestra. Ma qual è l'elemento sostanziale che sta alla base del pensiero poetico del Leopardi? La rivoluzione copernicana. Non c'è più una visione antropocentrica dell'universo che era alla base della letteratura umanistica e rinascimentale. L'uomo si sente perduto nell'infinità dello spazio e questa è una percezione che Leopardi ha potuto approfondire attraverso i testi di astronomia presenti nella sua biblioteca. E quindi è una sensazione che sente molto forte e gli fa percepire quello che è l'infinito. Scusate, ma c'è mio figlio che sta sistemando un attimo il computer, lo sta raddrizzando. Così va meglio?
Benissimo, grazie.
Quindi è proprio questa percezione dell'uomo che è come un piccolo granello di sabbia sulla terra, che è uno degli infiniti mondi, che comincia a creare nel pensiero di Leopardi questa idea di infinito. Ma vediamo la natura, il paesaggio delle Marche. Io ho potuto vederlo essendo ospite di mia sorella al Boncio. E quello che ho amato di più di questo paesaggio è proprio la dolcezza delle colline. Non è un paesaggio aspro, ma è un paesaggio molto rilassante. Ed è lo sfondo di molte sue poesie, non solo il paesaggio in se stesso, ma anche di tutti i personaggi che lo popolano, la donzelletta, il pastore, tutti elementi che poi assumeranno nel corso della poesia un valore universale. La natura. Ma Leopardi, per quanto abbia una visione filosofica che muta nelle varie tappe della sua vita, non è un filosofo, e quindi il termine natura assume diverse sfumature a seconda del testo a cui noi facciamo riferimento. Quindi la natura può essere il carattere della persona, ma la natura può essere anche una natura matrigna, come avviene nelle operette morali, che persegue la sua finalità meccanicistica e salva la specie, ma non salva il singolo individuo. Ma la natura di cui noi ci occuperemo è la natura come paesaggio. Ma prima di analizzare quest'idillio, vediamo la posizione del poeta nei confronti della poesia stessa. Allora, Leopardi parte da una fase di pessimismo storico e ritiene che la civiltà, la ragione, il progredire dell'essere umano, il progresso, abbiano distrutto questo rapporto immediato tra la natura e l'individuo, ma non l'individuo in generale, l'individuo in una tappa della sua evoluzione. Questo perché Leopardi ha dietro di sé due letture importanti, una la Scienza nuova del Vico e una la dissertazione sulla disuguaglianza di Rousseau. Quindi il Vico nel 1744, nello scrivere La scienza nuova, definisce come la fantasia il motore potente, forte dei popoli primitivi che li spinge ad agire, a fantasticare, ma soprattutto ad essere felici, che è l'obiettivo principale, se non altro del pensiero, se non della vita dei Leopardi. Rousseau parla invece dello stato di natura, da cui nascerà poi il mito del buon selvaggio. Quindi solo quando si è allo stato di natura, cioè quando si è fanciulli, quando si è bambini, le illusioni che offre la natura sono numerose, sono ricche e quindi danno la felicità ai piccoli. Quindi sia l'umanità nel suo stato iniziale, sia il singolo individuo, quando è bambino, hanno la possibilità di essere felici. Poi la civiltà, la ragione, le istituzioni distruggono questa felicità. Tuttavia, con l'idillio, noi siamo nella prima fase della composizione poetica e del pessimismo storico. E quindi il Leopardi è ancora ancorato all'idea che solo la natura possa dare la felicità. Ma c'è un altro tema che si aggiunge a questa esaltazione della natura presente in molte sue composizioni poetiche. Il codice pastorale. I modi letterari nascono nella letteratura attraverso, diciamo, situazioni storico-sociali e ne abbiamo moltissime: il modo cavalleresco, il modo eroico, il modo comico-realistico, il modo sentimentale e il modo pastorale. Questi modi letterari poi si codificano attraverso la letteratura e hanno delle mutazioni a seconda del momento storico, delle scelte poetiche che vengono poi fatte. Vediamo allora il mondo pastorale e anche il significato del termine idillio. Il termine idillio lo troviamo per la prima volta in Teocrito di Siracusa, un poeta del III secolo avanti Cristo, che aveva scritto, composto delle brevi descrizioni della natura. Quindi la natura fino all'età romantica ha tendenzialmente una caratteristica solo descrittiva. Ma il tema pastorale prosegue in tutta la storia della nostra letteratura. Pensiamo alle bucoliche di Virgilio, anche se nella prima, titire tu patulere cubans sub tegmine fagi, si inserisce il tema politico nel contrasto tra due pastori, Titiro e Melibeo. Titiro rappresenta Virgilio che ha potuto tenere le sue terre e Melibeo, il pastore che è stato espropriato dalle sue terre che venivano consegnati ai veterani. Ma passiamo oltre, passiamo per esempio al Petrarca, chiare, fresche e dolci acque. Oppure erano i capei d'oro all'aura sparsi. Nel Petrarca la natura esiste, ma ha solo una connotazione descrittiva. Il Petrarca non vede la natura secondo il suo stato d'animo, secondo i suoi sentimenti. Nel 1573 il Tasso scrive un dramma pastorale, La Minta. La Minta ha due codici di lettura, uno la storia pastorale e l'altra che vicende e personaggi di questo dramma appartengono al mondo della corte. Allora, questo aspetto cortigiano della Minta noi non lo conosciamo e quindi ci limitiamo a conoscere solo questa semplice, banale vicenda pastorale. Nel 1690 a Roma viene fondata l'Accademia dell'Arcadia. È un'accademia che vuole riportare alla semplicità la nostra letteratura dopo le bizzarrie e le stravacanze linguistiche dell'età barocca. Dal piano descrittivo della natura che noi troviamo fino al Settecento, c'è una frattura notevole invece con l'età romantica. Nell'età romantica noi troviamo in Europa due filoni letterari: lo storicismo e l'individualismo. Lo storicismo, dove vicende, personaggi, ambienti e linguaggio stesso sono calati in una precisa realtà storica. E l'individualismo, dove prevalgono invece i sentimenti e le individualità di chi scrive i testi. Ecco, quindi anche la natura si trasforma, e si trasforma attraverso il sentimento di chi scrive, e quindi la natura può essere una natura, diciamo, serena e tranquilla come quella pastorale, o una natura drammatica e spaventosa come in altre composizioni poetiche. L'idillio è del 1819 e quindi sono passati ormai 200 anni dalla sua composizione, ma come tutti i testi letterari vengono sempre, come dire, rielaborati e criticati a seconda della sensibilità e della cultura di un determinato momento storico. Allora, vediamo che cos'è però la poesia prima di accedere alla lettura del testo e di analizzarla e di commentarla. Il termine poesia e poeta sono termini greci che derivano dal verbo greco poieo, che vuol dire creare, ma un creare creativo. E quindi i generi letterari, narrativo, drammatico e lirico, nell'antica Grecia venivano affiancati dalla musica. Perché la musica e il ritmo, che era principalmente poi il ritmo dell'esametro, pensiamo al poema epico, all'Iliade e all'Odissea, rendeva diverso il linguaggio dal linguaggio colloquiale, dal linguaggio comune. Allora, per capire la poesia, bisogna far cenno a un termine che aveva usato anche il maestro Marzocchi, cioè la differenza tra significante e significato, che per la poesia, nello specifico anche per l'idillio dei Leopardi, è di fondamentale importanza. Quando noi utilizziamo una parola, qualsiasi parola, ogni parola è composta dal suo aspetto grafico e dal significato che questo aspetto grafico, a cui questo aspetto grafico rimanda. Se io dico la parola libro, io so che oggetto è, però se noi pensiamo alla lingua inglese, nella lingua inglese noi diciamo book, quindi cambia l'aspetto grafico, ma il concetto resta uguale. Questa differenza però tra significato e significante spiega come il tradurre le poesie è un lavoro molto complesso. È un lavoro molto complesso perché la poesia tradotta ci può tradurre i concetti, le parole, ma non ci può tradurre il piano del significante, cioè l'aspetto fonico. E questo è un aspetto estremamente importante per la poesia e lo vedremo per l'infinito, perché la poesia è fatta soprattutto di suoni e soprattutto di ritmo. Ma quali sono le figure di suono che poi noi andremo a ritrovare? Beh, la figura di suono principale è quella della rima, ma bisogna dire che nell'Ottocento la rima viene adottata molto molto poco. E infatti l'infinito è costituito da endecasillabi sciolti. Gli endecasillabi sono il verso principale della lirica italiana e sciolti vuol dire sciolti dalla rima. Non si tratta solo di un gusto che è cambiato, certamente anche il gusto è cambiato, ma si tratta anche di qualcos'altro. Tra il 600 e il 700 vengono tradotti grandi poemi epici. Nel 600 Anni Balcaro traduce l'Eneide e nel 700 il Monti traduce l'Iliade e il Pindemonte traduce l'Odissea. Ora, i testi classici sono in esametri e non utilizzano la rima, quindi era impossibile utilizzare questa figura di suono nella traduzione. E questo fa sì che anche il nuovo gusto dei poeti cambi. Questo non vuol dire che non esistono più le rime, ma le rime possono essere anche delle rime all'interno. Se io dico passate la tempesta o d'ogelli far festa, queste sono rime interne alla stessa poesia. Però ci sono altre figure di suono che poi noi dovremo ritrovare, l'allitterazione. L'allitterazione avviene quando io ripeto lo stesso suono o la stessa sillaba. Allora, su questo vorrei farvi un esempio e prendiamo un esempio da Leopardi. E scelgo questo esempio perché i miei studenti restavano un po', diciamo, ammutoliti. Pensiamo alla canzone a Silvia. Il poeta si rivolge a un tu, è un vocativo iniziale, sottolineato poi dalla seconda persona, rimembri. Allora, vogliamo vedere all'inizio di questo canto quante volte la lettera T viene ripetuta? Silvia, rimembri ancora quel tempo di tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu lieta e pensosa, il limitar di gioventù salivi. E concludo con qualcosa che potrebbe sembrare un gioco enigmistico, nel senso che salivi è l'anagramma di Silvia. Poi ci sono altre figure retoriche di suono che sono assonanza, consonanza, onomatopea. Quindi poi vedremo nella lettura dell'idillio che questi suoni sono numerosi. Ora andiamo a prendere l'idillio, non so se voi lo avete davanti. Allora, prima di procedere però alla lettura rapida che io farò della poesia, dobbiamo fare anche una sintesi allora di che cosa intende per poesia in questo momento Giacomo Leopardi. Dunque, la base della sua poesia è il sensismo che è una filosofia dell'illuminismo e che parte dall'affermazione che la realtà è quella che noi percepiamo attraverso i sensi, udito, olfatto, vista, eccetera. Allora, in tutta la poesia nel Leopardi, le sensazioni visive, uditive, olfattive sono numerosissime. Pensiamo, era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Passate la tempesta, oda uccelli far festa. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Quindi queste sono le immagini di ciò che Leopardi vede nella natura e di ciò che trasferirà in poesia, con una mediazione però importante che è la rimembranza. Noterete come lui il termine rimembri lo utilizzi spesso, proprio perché il rimembrare ha dei suoni più dolci rispetto a ricordare. Quindi qual è l'operazione poetica del Leopardi? Lui parte da una sensazione presente, visiva, uditiva, olfattiva, ma poi non ci descrive, non analizza la sensazione presente, ma ciò che sente nel presente gli fa ricordare il passato. E quindi lui descriverà sempre le sensazioni che ha provato nel passato, quando era fanciullo e quando era bambino. Quindi la rimembranza ha un ruolo fondamentale, perché la sensazione, anche quando usa il presente, la donzelletta viene dalla campagna, sembra dare l'idea che l'esperienza poetica del Leopardi arrivi nel presente. No, dal presente parte la sensazione e poi è solo il ricordo che gli permette di fare la poesia che ha fatto. Quindi la rimembranza è un elemento fondamentale. Vediamo che cosa dice c'è Leopardi della rimembranza. Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica, punto a vederla. Quindi della sua poesia fa parte indubbiamente la rimembranza, ma non solo la rimembranza, ma anche l'infinito. Ma che cos'è l'infinito per il Leopardi? L'uomo sperimenta nella vita la sua finitezza e però ha questo forte desiderio dentro di sé di accedere all'infinito, cioè a ciò che non può vedere ma ciò che può intuire. E quindi se non può penetrare, diciamo, nella conoscenza e nella vista dell'infinito, si deve accontentare di qualcosa di più ridotto che lui chiama indefinito. E per raggiungere questo indefinito sottolinea la necessità di usare certe parole tipo vago, lontano, antico, indeterminato, perché solo ciò che è lontano nello spazio e nel tempo può suggerire o dare una piccola parvenza di infinito. Quindi noi possiamo dire che la poesia, oltre che la poetica del Leopardi, da lui precisata nei vari pensieri dello Zibaldone, si basi su due elementi fondamentali, l'indefinito e la rimembranza. Ma ora passiamo alla poesia e la analizziamo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento ad ostormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente vive il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Ora scusate un attimo, voglio accendere la luce perché non è che sia arrivato ancora il tramonto, ma comunque è meglio. Allora, se noi guardiamo rapidamente la struttura della poesia, ci ricorda il sonetto, ma il sonetto era composto da due quartine e da due terzine, quindi per un totale di 14 versi, invece questi sono 15. Quindi già da questo notiamo il distacco del poeta che sceglie di inserire un verso in più perché questa è la sua necessità psicologica prima che ancora poetica. Allora, la poesia si divide in due parti. La prima parte dal verso 1 al verso, mi sembra, 8, dove c'è il corno si spaura, e la seconda parte dai come il vento fino in questo mare. Allora, nella prima parte il poeta affronta il tema dell'infinito spaziale e nella seconda parte il tema dell'infinito temporale. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Allora, si tratta di endecasillabi che vedremo leggendo poi il ritmo che troveremo dagli endecasillabi interni, nel senso che non sempre c'è coincidenza tra struttura sintattica e struttura metrica, tranne il primo verso, sempre caro mi fu quest'ermo colle, che è autonomo, e l'ultimo verso, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ma per far percepire al lettore questa continuità che il poeta ha nella sua visione, viene usata una figura retorica che fa parte del ritmo, che si chiama enjambement, che poi tradotto in italiano vorrebbe dire inarcatura, però nei manuali di metrica o comunque anche nei commenti letterari si usa sempre questo termine enjambement. Quindi il verso si ferma, ma concettualmente poi continua nella struttura sintattica, quindi creando un legame continuo tra le parole. Allora, vediamo sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Allora, c'è una forte cesura nella primo endecasillabo, sempre caro mi fu quest'ermo colle, ma noi notiamo anche l'utilizzo lessicale dei vocaboli. Ermo è un vocabolo tipicamente letterario, mentre caro è un vocabolo della lingua quotidiana e certo indica psicologicamente l'amore che ha il Leopardi per il suo paesaggio. Però questo è un aspetto tipico del fare poetico del Leopardi, cioè accostare termini di uso quotidiano con termini di uso letterario. Pensate, ho da augelli far festa e la gallina che è tornata in sulla via, quindi augelli come termine letterario e gallina invece come termine di linguaggio quotidiano. Quest'ermo colle e questa siepe. Allora, allarghiamo un attimo il discorso. Se noi guardiamo rapidamente tutta la poesia, noi troviamo la presenza di questi due aggettivi dimostrativi. Questo e quello, vogliamo andarli a trovare? Quest'ermo colle, questa siepe, quella che è sempre la siepe, queste piante, quell'infinito silenzio e poi questa immensità e questo mare. Allora, questo e quello non vengono utilizzati a caso. Noi sappiamo che questo indica ciò che è vicino al soggetto che parla, e quello ciò che è lontano, il soggetto che parla. Allora, ogni volta che il poeta usa questo aggettivo, questo vuol dire che si trova nel suo spazio interiore, lo spazio che lui conosce, la realtà che lui conosce. Ogni volta invece che uso quello, vuol dire che il poeta sta fantasticando, sta immaginando uno spazio e un tempo infiniti. Ma allora cosa significherà questa immensità e questo mare? Significa che dopo questa percezione dell'infinito spaziale e temporale, questo infinito spaziale e temporale fa parte della sua esperienza, di ciò che può poco intuire, ma che lui ha intuito con la sua immaginazione. Il termine immensità indica l'infinito spaziale temporale, e il fatto che venga affiancato con l'aggettivo questo e che poi diventi questo mare vuol dire che questa esperienza iniziale si è completata. Ma guardiamo ancora i primi tre versi. Come può il poeta rendere l'idea dell'infinito con le parole? Allora dobbiamo andare avanti, oltre i tre versi. Se voi fate caso, i primi tre versi contengono soprattutto parole bisillabiche: sempre, caro, ermo, colle, siepe, tanta parte. Poi, volendo parlare di infinito come il titolo, deve moltiplicare lo spazio. Ultimo orizzonte, parola di tre sillabe. Sedendo e mirando, tre sillabe, interminati, sovrumani, quattro sillabe e profondissima, cinque sillabe. Quindi non basta commentare il significato delle parole, ma bisogna vedere l'aspetto del significante, come le usa. Come le usa per moltiplicare lo spazio. Qual è l'elemento che gli impedisce di vedere? Certamente la siepe. E guardate l'uso dei suoni nei primi tre versi, cioè nella prima parte della sua composizione poetica, dove abbiamo molte volte l'uso della R e della L, che sono due consonanti liquide che permettono di dare dolcezza a questo testo. Ma poi guardiamo sedendo e mirando, guardiamo dove sono gli accenti. L'endecasillabo, come tutte le forme metriche, hanno degli accenti che possono essere in posizioni diverse. E sono accenti posti nelle sillabe, si chiamano toniche, cioè accentate. In questo testo del Leopardi gli accenti invece sono posti in posizioni diverse. Può essere per non annoiare il lettore, ma può essere anche per variare la sua composizione poetica. Allora, guardiamo mirando, interminati, sovrumani. Allora, l'accento cade sulla lettera A. Perché cade sulla lettera A? Perché se noi guardiamo, parlando di suoni, della struttura delle vocali, la lettera A è la lettera più aperta, cioè la lettera per la quale dobbiamo usare molto più fiato. Poi abbiamo la E e la O e poi la I e la U, per le quali il fiato è pochissimo. Questo spiega perché nella lingua greca i dittonghi venivano fatti con una vocale aperta, la A oppure la E e la O, accompagnati dalla I e la U, che poi erano vocali con una minore emissione di fiato. Questo però non ritornerà nella lingua latina, perché pensiamo alla parola celum, che è scritto caelum, e quindi la A e la E, o la parola poena, che è scritto la O e la E. Comunque noi troviamo questi accenti sulla lettera A, che dando una maggiore emissione di fiato, soprattutto perché sono accenti tonici, permettono di ampliare lo spazio. Quindi vedete che non basta allacciarsi ai significati delle parole, ma bisogna allacciarsi anche al significante, cioè ai suoni. Quindi i suoni servono a produrre lo spazio. Ma che cosa produce anche lo spazio? Come si moltiplica lo spazio? Con l'uso del plurale, perché lui guarda la siepe, l'impedimento della siepe gli dà la possibilità di immaginare. E infatti guardate il verso 5, interminati spazi. Quindi plurale con interminati e sovrumani, i silenzi, vi danno già l'idea come il plurale serve a moltiplicare lo spazio, poi il tempo, e quindi a farci intuire quell'infinito che noi non possiamo intuire. Però il soggetto, l'io lirico, penetra nella poesia e dice: io nel pensier mi fingo. Nel pensiero è l'immagine, l'immaginazione, e l'impedimento della siepe gli dà la possibilità di immaginare e quindi immagina l'infinito spaziale. Questa immaginazione può creare sentimenti di gioia e di felicità, ma anche sentimenti di angoscia. Per questo il leopardi usa dei suoni cupi, che sono le gutturali, ove per poco il cor non si spaventa. E poi l'accento tonico sulla lettera U ci dice che il poeta in questo attimo di smarrimento ha avuto un sentimento quasi di angoscia per essere riuscito a toccare l'infinito. Ma vediamo un attimo la parte che segue. Come il vento odo stormir tra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando. Come vedete, ci deve essere una sensazione, quella del vento, che lo porterà a teorizzare l'infinito temporale. Però la situazione è capovolta rispetto all'infinito spaziale, perché nell'infinito spaziale si parla di un dato a lui conosciuto e quindi interiore all'interno della sua vita, la siepe, per poi arrivare allo spazio che è esterno, all'infinito, a ciò che lui fantastica. Qui invece la situazione si capovolge, parte dal tempo infinito, quell'infinito silenzio, per arrivare, come vedete, a questa voce, alla voce che indica lo stormire del tempo. Vo comparando. E dove lo trascina la voce? Mi sovviene l'eterno e le morte stagioni, il passato e il presente vivo. E il suon di lei. Allora, qui ci troviamo appunto nell'infinito temporale. E se con l'infinito spaziale ci sembrava che il leopardi avesse provato un attimo di smarrimento, di sgomento, però era ciò che il leopardi desiderava, e quindi gli ultimi. Non dico 3 versi, ma 2 versi e mezzo, indicano la posizione psicologica del leopardi. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Il termine immensità indica l'infinito spaziale temporale, che lui ha potuto intuire partendo da una siepe o partendo dalla voce del vento. Ma guardate gli ultimi due endecasillabi, dove sono le cesure? Immensità, s'annega il pensier mio, e sotto è il naufragar. Cesura, me dolce, cesura in questo mare. E quindi c'è un'attenta composizione di questo verso e del suo significato. Allora, noi abbiamo immensità e mare, che sono due termini posti all'inizio e alla fine del verso, ma coincidono. Quindi non solo l'immensità, ma anche il mare è percepito come un'esperienza senza limiti, immensità e mare. E poi guardate gli altri due estremi, il pensier mio e il naufragare. Il mio pensiero, la mia capacità immaginativa riesce a immergersi nell'infinito spaziale temporale. E poi guardiamo i verbi che sono posti in modo centrale, s'annega e m'è dolce, ma non è più il cor che può spaventarsi, ma questa intuizione dell'elemento spaziale temporale dell'infinito m'è dolce, E questo ci riporta al concetto di piacere del leopardi, concetto di piacere che coincide con il termine felicità. L'uomo tende alla felicità e a un piacere infinito per intensità e per durata. Ma essendo l'uomo finito e consapevole della sua finitezza, ciò che può, diciamo, soddisfarlo sono tutti quegli elementi che poi voi trovate qui in questa poesia che possono dargli questa vaga sensazione di infinito. D'altra parte questa poesia è anche importantissima perché voi vedete come Leopardi non percepisce lo spazio come un luogo dove si trovano gli oggetti o i vari elementi che ci circondano, ma fa specificatamente una poesia sullo spazio e sul tempo, cercando di trascinarci in questi due elementi, spaziale e temporale, anche abbiamo visto con la scelta delle parole e con la scelta del ritmo. Ma cosa rende ancora fascinosa questa poesia? Gli elementi da dire sono tanti. Per esempio, questo atteggiamento di continuità poetica che Alain Jean Bémant, pensate che su 15 endecasillabi, 10 utilizzano l'enjambement. E pensiamo a un endecasillabo. Qua il verso mi sembra, non so se 7 o 8, ma sia 7. Io nel pensiero mi fingo ove per poco, e questo è un endecasillabo. Ma noi partiamo dopo questa cesura del punto e virgola. Ove per poco il cor non si spaura. Come più sotto, infinito silenzio a questa voce vo comparando, e quindi a questa voce vo comparando. Quindi questi sono altri endecasillabi che sono spezzati, e questa è una scelta che voi non troverete in nessun'altra lirica. Ma vediamo se troviamo qualche altro aspetto fascinoso in questa poesia. Certo, guardate la posizione degli aggettivi, e non dico solo gli aggettivi dimostrativi, questo e quello. Vediamo in che posizione sono gli aggettivi. Allora, ermo, colle, e quindi l'aggettivo precede il nome. Tanta parte l'aggettivo indefinito precede il nome. Ultimo, orizzonte, precede il nome. Interminati precede spazi, sovrumani precede silenzi e profondissima precede quiete. Allora, non è un caso che vengano, che tutti questi vari aggettivi precedano il sostantivo, e lo precedono perché i termini che nelle sue riflessioni sullo Zibaldone affascinano il poeta sono i termini che più si allineano con il senso del vago, dell'indeterminato. Quindi, ermo, che è un termine, abbiamo detto, estremamente letterario, ultimo, certo già in sé c'è il significato di lontananza, interminati, che non hanno fine, e sovrumani è lo stesso. E quindi c'è, se vogliamo vedere più oltre, l'anticipo sempre del aggettivo rispetto al sostantivo, infinito silenzio, le morte stagioni. Quindi c'è un atteggiamento, una scelta poetica attentissima nella scelta dell'argomento, nella disposizione delle parole, nella scelta metrica, in modo da dare con gli strumenti che ha, con gli strumenti della poesia, la sua idea di infinito e quindi la sua idea di felicità e di piacere. Ora, analizzare un testo letterario è un lavoro lungo, e quando lo facevo con gli studenti pensavano che questa poesia, ma in generale tutte le poesie, fossero frutto della, certo, dell'ispirazione del poeta, ma della genialità del poeta. Ora, il termine genio è un termine che nasce già nell'età classica, che poi assumerà contorni diversi, quindi nel Cinquecento il termine genio verrà attribuito solo agli scienziati, e poi in età romantica il genio è proprio il poeta, lo scrittore, il genio creatore. Però per gli studenti il concetto di genio significava che era l'ispirazione solo a guidare il poeta. In realtà, analizzando un testo, si evince come alla base non solo della poetica leopardiana e delle sue poesie, ma sempre c'è un attentissimo studio che guida il poeta, la scelta delle parole, la scelta degli accenti tonici, la scelta della metrica, che tutti coincidono assieme al suono a dare l'idea di infinito. Certo, analizzando un testo vuol dire far perdere il fascino che è di una lettura, il fascino se noi vediamo un quadro senza che nessuno ce lo spieghi, o il fascino di una bella musica. Però io mi sono organizzata, quindi ho chiesto all'attrice Margot Volo di chiudere in bellezza con la lettura di questo testo leopardiano, di questa poesia. E lascio quindi la lettura a Margot.